Nel frattempo, in attesa che arrivino, non arriveranno subito, abbiamo già detto, adesso fino a aprile i paesi possono presentare i bilanci, poi insomma, secondo me prima di metà, bene che vada, giugno, maggio, giugno del 2021, non vedremo i soldi. Tra l'altro è vero che tu puoi anticipare fino al 10% delle spese, comunque. In attesa di questo iniziamo a fare i conti col mercato del lavoro. È uscito oggi un nuovo dato, quello dell'INPS, che va a cumulare i posti persi fino a giugno. E allora, mentre a gennaio c'era un saldo positivo, a febbraio meno 28.000, poi a marzo erano diventati meno 280.000, cioè si erano aggiunti 260.000 occupati in meno nel balzo tra febbraio e marzo. Ad aprile il dato peggiore, cioè si sono toccati 617.000 occupati in meno, e quindi sostanzialmente con 350.000 occupati in meno. Poi questo è rallentato, nel senso che a maggio da 617.000 in meno si toccano, cumulandoli, i 745.000 in meno, quindi altri 120.000 in meno, e a giugno ce ne sono altri 80.000 in meno, che portano il totale a 818.000. quindi il dato, diciamo, è andato via via scendendo come minori posti di lavoro, però se si prende da inizio anno resta pesante, perché da gennaio a giugno sono 818.000 posti di lavoro in meno, dove c'è stato un crollo soprattutto dei lavori occasionali a giugno, meno 35%, e nei primi sei mesi dell'anno vi è stato un crollo delle assunzioni, meno 46%, un crollo della trasformazione dei contratti stabili, quindi da tempo determinato a tempo indeterminato, meno 32% rispetto allo stesso periodo, quindi solo nei primi sei mesi, scusatemi, solo 262.000. E invece vi è stato un calo delle cessazioni di rapporto di lavoro, ma la stessa INPS fa notare che è dovuto allo stop ai licenziamenti, quindi le cessazioni di lavoro sono state nei primi sei mesi 2.380.000, meno 23%, perché appunto il decreto del 17 marzo e poi il decreto rilancio hanno vietato il licenziamento per ragioni economiche. Tant'è che i licenziamenti per ragioni economiche sono diminuiti del 72% rispetto all'anno prima. Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, che è l'associazione fondata da Marco Biagi per studiare il mercato del lavoro e anche le relazioni industriali. Buonasera.
Buonasera.
Noi continuiamo a monitorare di giorno in giorno i dati che escono. Mi sembra di poter dire che qualcosa però si stia strutturando, però vorrei la sua opinione. Da un lato che la botta grossa è arrivata a marzo e aprile come dati, diciamo, congiunturali, mentre già a giugno il rallentamento sulla cessazione di posti di lavoro è sui minori occupati è molto calata, e vedremo poi i dati di luglio, che per ora si sia scaricata tutta sui tempi determinati, quindi lavori stagionali, lavori occasionali legati anche al turismo, e che però insomma il dato su quanto sono calate le cessazioni di lavoro rispetto anche a un anno buono come era il 2019 non ci lascia ben sperare su quello che capiterà quando verrà levato il blocco ai licenziamenti.
Esatto, la lettura è questa: il crollo delle assunzioni e il saldo tra posizioni attivate e cessazioni è inevitabilmente negativo, lo sapevamo, i dati dell'INPS sono in linea con quelli che ha comunicato l'INPS circa una settimana fa, ed è vero che i mesi aprile, marzo, aprile e maggio sono stati di gran lunga i mesi peggiori. A giugno non si è recuperato forse come si immaginava, e a dire il vero neanche luglio-agosto, anche se questi sono dati sul primo semestre, perché noi già da questi dati vediamo che alcune tipologie contrattuali tipiche del turismo e della stagionalità, appunto lei ha citato i tempi determinati stagionali, ma vale anche per i contratti indeterminati e in parte per la somministrazione, sono scesi fortemente anche nel mese di giugno, e questo è una ulteriore prova del fatto che la stagione, che tutto sommato è ripartita, però con dimensioni molto più basse di quelle degli altri anni. rimane il punto di domanda sulle licenziazioni e i licenziamenti, perché chiaramente la diminuzione delle cessazioni meno 23% e il blocco del licenziamento meno 70% colmano le minori assunzioni, per cui in un certo senso in questi dati sarebbero la parte positiva. Il punto però è che queste cessazioni e questi licenziamenti non si sono verificati in forza di una norma di legge, e questa norma di legge finirà, prima o poi finirà, ad oggi è destinata a finire al termine dell'utilizzo di tutte le possibilità di cassa integrazione e comunque entro la fine dell'anno. Quindi il grande punto di domanda è, ad autunno inoltrato ed inizio inverno, cosa succederà quando le aziende potranno licenziare? È realistico immaginare che molte aziende che in questo periodo non hanno potuto ristrutturarsi inevitabilmente licenzieranno.
Allora, mi interessa quest'ultimo aspetto dopo il traffico, perché vorrei capire se voi già state riuscendo a dare una stima di quello che potrebbe essere l'ammontare dei licenziamenti quando verranno sbloccati i licenziamenti, e se in realtà non possa essere in parte compensato dal fatto che quando un'azienda non può licenziare tendenzialmente non va neanche ad assumere. Voglio dire, se tu puoi anche immaginare di voler rinunciare a un dipendente per tanti motivi, ma magari attivare qualche contratto, penso in primo luogo a tempo determinato, questo sappiamo che poi la statistica non va a guardare il numero di ore lavorate, purtroppo, ma almeno potrebbe controbilanciare, perché alcune aziende lamentano il fatto che non stanno assumendo perché hanno comunque bloccato anche tutto il tema degli esuberi. Dopo il traffico, la risposta: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia.
Allora, visto che parliamo di mercato del lavoro, una buona notizia che riguarda i 6.000 lavoratori della Ferrero è appena uscita. Hanno raggiunto un accordo alla Ferrero con la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali per erogare 2.000 euro lordi di premi di produzione ai circa 6.000 lavoratori. E, meno male, bella cosa, 2.200 euro lordi il premio per la precisione di produzione a 6.000 lavoratori della Ferrero. Chiaro che il settore alimentare è un settore che, per fortuna, almeno quello, non ha avuto contrazioni, anzi nemmeno durante i mesi del lockdown. Comunque, per concludere il tema invece generale, non dei lavoratori della Ferrero, ben venga, ci mancherebbe. Massagli, avete una stima o è tutto troppo aleatorio in base anche a quanto ripartirà l'attività produttiva o manterrà la ripartenza, e potrebbe essere mitigato la botta di licenziamenti che alcuni attendono da magari alcune assunzioni o contratti nuovi, magari non a tempo indeterminato ma a tempo determinato?
Delle stime affidabili ancora non ci sono, anche perché tutto dipende dal numero esatto delle persone ancora coinvolte nelle casse integrazioni. Noi conosciamo il numero di ore autorizzate, ma ovviamente non sappiamo ancora quanto in questo turno saranno utilizzate. È difficile però immaginare che il licenziamento possa interessare meno di 550.000 persone orientativamente su almeno 8 milioni che hanno avuto qualche ora di cassa integrazione. Attenzione rispetto al discorso delle assunzioni che possono stemperare i licenziamenti, perché oggi siamo in una situazione molto particolare per un'azienda, perché un'azienda che sfrutta la cassa integrazione ed è obbligata a farlo perché non può licenziare, la norma di fatto dice allungo la cassa integrazione e tu non licenzi. Un'azienda che è in cassa integrazione non può assumere,
certo.
È per legge che non può farlo, per cui non può assumere ovviamente nelle stesse aree aziendali nelle quali c'è la cassa integrazione. Per cui in questo momento la gestione delle risorse umane non è in mano agli imprenditori, anche nelle aziende che stanno magari un pochino lavorando e stanno continuando le attività. Per cui non si sta realizzando neanche un ricambio in termini di competenze. E questo bisogna vedere se spiazzerà o meno le imprese, perché dopo le crisi le ristrutturazioni aziendali sono sempre uno dei fattori di ripresa economica. In questo momento le aziende non stanno ristrutturando, per cui bisogna anche vedere se questo ritardo nella ristrutturazione anche delle competenze del proprio personale peserà rispetto alle aziende competitors che sono in tutto il mondo e in situazioni dove non ci sono i vincoli che abbiamo noi.
Sì, questo a dire che un conto è mantenere, allungare la cassa integrazione e bloccare i licenziamenti in una fase drammatica mai vista prima come quella dei mesi passati, e va bene, ho capito che il governo ha scelto di protrarla, però attenzione, perché ho capito l'obiettivo, che è quello di stemperare il più possibile quello che sarà poi l'aumento dei licenziamenti e fare in modo che avvenga quando magari si è dato tempo alle imprese di ripartire, perché oggettivamente i dati adesso sono un po' meglio rispetto a maggio e giugno. Però se tu lo protrai a lungo, se ho ben capito il suo ragionamento, Massagli, rischi di creare un danno sulle capacità competitive dell'impresa. Cioè, se io decido in questo momento che voglio fare 10 contratti, magari inizialmente a tempo determinato, di personale più giovane perché ha più competenze digitali, poniamo, e mi serve quella figura, e rinunciare ad altre perché rendo più competitiva la mia impresa, prima o poi me lo devi far fare, perché sennò danneggi la competitività stessa dell'impresa. E ho fatto la premessa, prego.
Esattamente, il punto è questo qui, cioè le aziende in questo periodo, quelle che ancora sanno di poter competere, innoveranno prodotti, processi, ma anche le proprie competenze interne, che non vuol dire necessariamente licenziare, può anche vuol dire riqualificare, redistribuire il personale e i turni orari, ma tutto questo oggi di fatto non è possibile perché manca anche la leva delle assunzioni, dell'ingresso di nuove competenze, e se l'azienda fa entrare competenze valide e innovative, questo poi genera maggiore produttività e anche maggiore possibilità di assumere più avanti e di licenziare meno. E in questo momento le aziende come se fossero congelate e ritorneranno nella competizione internazionale a novembre-dicembre uguali a come erano a marzo.
No, chiaro, il ragionamento è molto delicato, perché da un lato appunto devi dare la possibilità alle imprese di vedere se quanto dell'attività produttiva riescono a recuperare sul pre-Covid, poi però devi anche accettare che se il recupero è parziale, in molti settori sarà così, quindi non riuscirò a tornare ai livelli pre-Covid, l'azienda debba ristrutturarsi, perché poi a un certo momento non puoi mantenere, è giusto dare il tempo, ma devi anche dare un limite a questo tempo, non so se è chiaro il concetto. Nel ringraziare il presidente di ADAPT, anche perché appunto i dati sono quelli dell'INPS di oggi, Emanuele Massagli, vorrei aprire un brevissimo approfondimento, se ce la facciamo, su un ultimo tema, che è il mercato dell'auto a livello europeo.